sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops.
Oggi ho il piacere di avere con me Paola Olivares, direttrice dell'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano. Ciao Paola, benvenuta.
Ciao Andrea, grazie per l'invito.
E quindi, tema dei droni, un tema sicuramente interessante, a me personalmente, come dire, ne sono affascinato. E Paola, ti chiederei innanzitutto un po' intanto di raccontarci il ruolo degli osservatori, come sono nati, e poi magari una breve panoramica sulla maturità del mondo dei droni in Italia, magari se vuoi anche confrontato con Europa e mondo internazionale.
Sì, grazie Andrea. Allora, innanzitutto diciamo la famiglia degli Osservatori Digital Innovation è nata nel 1999 proprio con l'obiettivo di fare cultura su tutti i temi del digitale. L'Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata è relativamente più recente, siamo partiti nel 2019 mettendo insieme le competenze del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, proprio con l'obiettivo di studiare questo settore a 360 gradi, quindi sia da un punto di vista di mercato e di applicazioni, ma anche poi da un punto di vista tecnico, tecnologico e normativo.
Perfetto, e quindi venendo un po', diciamo, al tema del giorno, è un settore che si sta sviluppando rapidamente, ci sono differenze sostanziali fra l'Italia e il mercato europeo internazionale, l'Italia ha diciamo un ruolo importante, meno importante, com'è un po' la situazione?
Sì, ma allora sicuramente è un settore molto interessante e che vediamo in crescita negli ultimi anni. C'è stata, ecco, a livello di valore del mercato una flessione durante la pandemia, ma è stato un fenomeno abbastanza generalizzato in tanti settori. Dal 2021 in avanti vediamo che il settore sta crescendo sempre di più. Per dire un po' quali sono i trend, dobbiamo distinguere i due segmenti di questo mercato, perché abbiamo un segmento di aerial operations che è legato a droni di piccola e media taglia che sono utili in attività tradizionali, diciamo, come può essere un'ispezione delle linee elettriche, i monitoraggi ambientali e quant'altro. Questa è un'area che è già un po' più matura, su cui però l'Italia sconta un po' di ritardi rispetto ad altri paesi europei, soprattutto dal punto di vista di, chiamiamola, libertà delle applicazioni. Ci sono paesi che si sono mossi, diciamo, con una normativa anche un po' più stabile da questo punto di vista e che quindi sono un po' più avanti. Se guardiamo invece l'altro segmento, che è quello della mobilità aerea avanzata, sostanzialmente questo è un segmento molto recente, che ha pochissimi anni di vita, che non ha ancora servizi operativi, quindi sta generando davvero pochissimi ricavi ad oggi per l'azienda. A livello italiano abbiamo stimato che siamo sui 4 milioni di euro nel 2023, e che ha appunto, essendo emergente, è anche il settore su cui si sta concentrando un po' l'attenzione, quindi qui stiamo parlando di trasporto di merci e di persone con droni. Droni chiaramente di taglia molto più grande rispetto ai precedenti, che possono aiutare un po' in queste due attività. Qui l'Italia è abbastanza prepista, nel senso che siamo stati i primi in Europa ad avere un piano strategico che indirizzasse questo tema e siamo anche tra i primi ad avere, diciamo, dei vertiporti, quindi delle infrastrutture di decollo e di atterraggio per i droni e a sviluppare delle applicazioni interessanti.
Beh, sul primo, come dire, siamo anche campioni dei ritardi e andiamo lì. Sul secondo è vero, fra l'altro ho letto tempo fa che forse proprio a Fiumicino stanno sperimentando, no, la creazione di un primo eliporto, vertiporto, come si chiama. E senti, allora proviamo, iniziamo a vedere un po' il tema dei dati. Allora, i droni sono probabilmente il sensore più avanzato, no? A bordo hanno telecamere ad alta risoluzione, immagino possano montare sensori di ogni tipo, in più coniugano, diciamo, a questa capacità di osservazione digitale del mondo anche il fatto che si spostano spesso, no? Potendo andare in luoghi difficilmente accessibili o peggio ancora pericolosi. Quindi producono tantissimi dati che poi possono essere, no, utilizzati sia per controllare in tempo reale le operazioni. Tu parlavi, diciamo, a me viene in mente, un drone che va a ispezionare siti che sono, nei quali c'è stato qualche evento, diciamo, non positivo, penso alla protezione civile o meno, sia poi dati che possono essere utilizzati integrandoli con altri per prendere le decisioni, avere punto di osservazione privilegiato e una fotografia accurata di quello che sta succedendo. Dal punto di vista dei dati, cioè effettivamente è un altro settore legato a quello dei droni più in generale su quali si sta lavorando e che scenari più o meno ci sono?
Ma allora, assolutamente. Adesso, come dicevi, il drone, soprattutto nel segmento aerial operation, quindi quello di droni di piccola media taglia, è un mezzo, non è un fine. Il fine è sicuramente quello di raccogliere dati, avere dati più accurati, avere dati che arrivano in aziende in modo più tempestivo per prendere delle decisioni, appunto, anche in modo molto più rapido. Un esempio potrebbe essere delle ispezioni continue fatte su dei ponti che possono farci capire prima lo stato magari di ammaloramento del ponte stesso, intervenire in modo tempestivo ed evitare, diciamo, disastri e tragedie.
Quindi una sorta di manutenzione preventiva, però diciamo estesa a qualsiasi punto geografico del territorio.
Esatto, assolutamente. Allora, se guardiamo un po' dal punto di vista delle imprese che utilizzano droni, e qui con l'osservatorio abbiamo fatto una survey a medie e grandi aziende, innanzitutto abbiamo visto che solo il 4% di medie e grandi aziende italiane utilizzano i droni in modo integrato continuativo, da qui la grande sfida di maggior diffusione poi anche della tecnologia. Se facciamo poi un focus sui dati, il 14% di queste aziende ci ha detto che ha iniziato ad utilizzare i droni in modo primario proprio per aumentare la qualità dei dati raccolti, quindi una percentuale, se vogliamo, neanche piccola. Diciamo, il motivo principale che è indicato dal 40% delle aziende è il miglioramento del servizio al cliente, quindi ci fa capire come comunque anche questo sia un tema molto caldo. Se guardiamo poi sostanzialmente alle modalità e al timing di processamento dell'elaborazione poi dei dati raccolti da drone, qui abbiamo, diciamo, due scenari abbastanza contrapposti. Un primo scenario, che è quello in cui risiedono ad oggi la gran parte delle aziende, più della metà, siamo attorno al 65%, in cui il drone sostanzialmente svolge la sua missione, raccoglie i dati, li immagazzina nella sua memoria. E quello che succede è che alla fine della missione il drone atterra, si estrae la schedina di memoria e i dati vengono poi processati a seguito della missione e in modo ancora manuale, quindi sostanzialmente le immagini vengono guardate, vengono analizzate, eccetera, eccetera. Questo è sicuramente un modo, ma è il modo più artigianale, quello in cui si riescono a cogliere meno benefici. Sul fronte opposto abbiamo un 10% invece di aziende che li utilizza in modo già più avanzato, quindi è in grado di elaborare i dati in real time, quindi intanto che il drone sta ancora svolgendo la missione, e sa farlo in modo automatico, quindi sostanzialmente si è dotato ad esempio di software ad hoc, molti di questi dotati anche di intelligenza artificiale, che gli consentono di elaborare una numerica chiaramente molto maggiore di immagini, di essere anche molto più precisi nell'identificazione di pattern o di ciò che si sta sostanzialmente cercando.
Sì, devo dire, la persona lavora sempre sui dati, questo 10%, che a me sembra una percentuale molto bassa, un po' mi sorprende, perché poi, come dicevamo, alla fine, come dicevi te, il valore del drone nella capacità di raccogliere dati di qualsiasi tipo, no? Quindi forse, come dici te, è un settore che ancora sta rapidamente maturando e sul quale quindi c'è spazio di miglioramento. Sicuramente io, diciamo, ripeto, da esperto ai dati vedo entrambi poi gli usi, no? Perché poi se faccio un paragone con il mondo, per esempio, di Internet of Things, quindi della sensoristica in generale, c'è sempre, no, un uso del dato real time, perché magari devo monitorare un apparato e quindi devo sapere necessariamente cosa sta accadendo, perché se lo so un'ora dopo quell'apparato potrebbe essere esploso, però poi c'è, no, la necessità di raccogliere il dato e di integrarlo con dati di di altra natura, insomma, dati gestionali, geografici, meteo o meno. Una cosa che mi viene in mente è chiaro che, diciamo, l'idea di elaborare i dati direttamente sul drone apre un ventaglio di possibilità notevoli, che appunto abilita la presa di decisioni in real time, però questo immagino abbia un impatto poi anche sul consumo energetico, per cui uno dei problemi del drone immagino sia anche l'autonomia. Chiaro che tutti vorremmo avere un super computer a bordo del drone in modo tale che sia quasi autonomo, però poi se l'autonomia mi diventa di pochi minuti. Questo è un tema anche dal punto di vista tecnologico che è all'attenzione, un tema in rapido sviluppo, o probabilmente si lavorerà sempre a una sorta di compromesso, quindi minimizzo ciò che faccio sul drone e poi accetto il fatto che altre analisi le debba fare ex post quando il drone è tornato a casa.
Sì, ma allora questo è sicuramente un tema. Poi dipende anche molto dalle applicazioni, non ci rendi tu, ce ne sono alcune per cui ha comunque senso un'analisi ex post, perché non serve appunto la contemporaneità, altre in cui il beneficio potrebbe sicuramente essere molto, molto elevato. Sicuramente l'elaborazione a bordo drone richiede notevole energia, quindi fa esaurire prima la batteria, batterie che non durano ancora moltissimo, poi dipende un po' dalle tipologie di drone, dalle tipologie di applicazioni e anche dalle condizioni meteo generali, però siamo nell'intorno, se va bene, dell'oretta e mezza, quindi comunque su droni di piccola dimensione, quindi comunque avere anche l'elaborazione a bordo riduce ulteriormente questo tempo, ma non tanto per l'elaborazione in sé, ma perché questa richiede di portare a bordo del peso ulteriore, no? Cioè chiaramente più portiamo peso sul drone più la sua autonomia si riduce. In realtà ad oggi non si sta lavorando tanto sul rendere più autonomo il drone per efficientare l'elaborazione del dato, cioè non siamo ancora arrivati qui, si sta lavorando sull'autonomia del drone per percorrere più spazio o per portare carichi più pesanti. Quindi se pensiamo alle ispezioni delle linee elettriche, l'obiettivo chiaramente è quello di poter andare sempre più linearmente sempre più lontani, se pensiamo al trasporto merce è quello di essere in grado di trasportare carichi potenzialmente sempre più pesanti, mantenendo un tempo ragionevole di attività.
Sì, mi sembra assolutamente ragionevole, cioè il drone ha una funzione primaria appunto di coprire una distanza e ispezionare, poi c'è il dato di cui un po' come le auto moderne che accumulano i dati, ma diventano, non dico una funzione accessoria, ma un qualcosa, anche perché poi penso, se il drone nasce anche per esplorare zone, vorrei dire, disagiate, zone remote, ci sia anche un problema di connettività, cioè l'idea poi di avere un flusso continuo di dati fra drone e casa base può non essere sempre possibile, quindi ci sarà sempre, come dicevi te, la famosa schedina a bordo che deve accumulare i dati. Però ecco, su questo tema dell'integrazione, noi vediamo, insomma, mi viene in mente un caso completamente diverso che è nell'ambito della gestione di macchinari complessi, dove appunto il dato viene gestito in due momenti distinti, controllo real time e poi integrazione. Senti, dal punto di vista normativo, qui mi pare che già abbiamo tutta una normativa sui dati, perché poi in fondo un drone è in grado di fotografare, girare video, quindi ci sarà tutto il tema della protezione del dato personale, in teoria un drone che sorvola, non so, una folla è in grado di vedere chi è presente, quanti sono presenti e così via, più c'è tutta la normativa sul volo vero e proprio, le zone di sorvolo, le zone rosso o meno. Quanto l'aspetto normativo, che spesso poi diventa freno di tante altre cose, vedi tutto il tema dell'intelligenza artificiale, è un settore maturo oppure un settore che sta galoppando cercando di stare dietro a quello che la tecnologia permette?
Ma allora, questo è sicuramente un tema, in particolare il tema privacy che abbiamo anche approfondito con l'osservatorio, è sicuramente un tema nel senso che appunto il drone sorvola delle aree e anche incidentalmente nell'andare a fare un'ispezione potrebbe riprendere delle persone e quindi portare in dote all'azienda dei dati personali che l'azienda tendenzialmente non vuole minimamente gestire, non vuole vedere e non vuole non vuole avere nulla a che fare, però ecco, è un aspetto sicuramente collaterale. Questo impatta in modo importante sull'accettazione sociale della tecnologia. Okay. Noi abbiamo fatto uno studio per capire quali sono i principali fattori che possono favorire o ostacolare l'adozione di droni e dopo l'utilizzo criminale, che era la prima preoccupazione dei cittadini, al secondo posto c'era proprio il tema della privacy, proprio perché avere un drone che non si sa da dove arrivi, non si sa da chi è comandato, che sorvola magari le proprie abitazioni, può non essere così facilmente accettato da tutti. La normativa in questo caso, sulla privacy segue chiaramente la normativa europea del GDPR, a cui si adegua chiaramente anche il settore. Poi se guardiamo la normativa in senso ampio, è una normativa che si sta evolvendo. Qui in alcuni casi è anche un po' da freno rispetto allo sviluppo delle applicazioni, ma perché la sicurezza che si deve garantire a queste applicazioni deve essere chiaramente a livelli molto alti.
La prima cosa che ha detto è molto interessante, quella dell'accettazione sociale. L'altro giorno ero al centro di Roma, ho sentito il classico rumore del drone, la prima domanda che mi sono fatto è chissà cosa sta riprendendo, perché poi alla fine, no, poi magari era quello del turista, a parte che insomma stava volando la zona assolutamente vietata, però credo che ci dovremmo abituare. Questo aspetto normativo viene gestito a livello europeo, più ampio, italiano, con le solite differenze, ma comunque ci sono delle iniziative europee, visto che ormai su molti temi, vede il GDPR, ma anche l'AI Act, il Data Act, si sta fortunatamente ragionando a livello europeo.
Ma allora sì, da fine 2020 la normativa dei droni è una normativa europea che è stata emanata da EASA, che è l'ente, diciamo, normatore appunto a livello europeo e a cui tutti gli stati membri devono sostanzialmente adeguarsi. Da gennaio 2024 questa normativa in particolare è pienamente applicabile, quindi fino adesso eravamo un po' in una fase di transizione in cui c'erano alcuni aspetti già applicabili ed altri no. Quest'anno, con l'introduzione, adesso non scendo nei dettagli, ma di due ultimi cavilli, chiamiamoli, che poi non sono tanto cavilli ma sono comunque aspetti anche di business, la normativa è pienamente applicabile. Restano in capo ai singoli paesi alcuni aspetti più legati alle autorizzazioni, alle certificazioni di categorie, diciamo, di servizi di un po' di alto livello, che restano in capo alle autorità nazionali. In Italia abbiamo l'ENAC, quindi l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che si occupa di questi aspetti e tra l'altro è la prima autorità a livello europeo ad aver emanato un regolamento sui droni. L'ha fatto nel 2013, è stata pioniera da questo punto di vista. Questo ha aperto, diciamo, anche qualche malumore, nel senso che essendo partiti così presto, la normativa è cambiata molte volte in questi anni, quindi gli operatori hanno un po' di malumore derivante dal fatto che si sono adeguati a tante normative diverse. Dal mio punto di vista però è stato un punto di forza, perché ci ha permesso di regolamentare prima il settore e di arrivare un po' per primi ad una standardizzazione poi delle operazioni.
Sai, insomma, lamentarci ci appartiene. Se una normativa parte troppo tardi è perché è partita troppo tardi, se parte troppo prima è già vecchia, per cui insomma non ne verremo fuori. Senti, tu prima hai citato, anche perché ormai non si può non citare, il tema dell'intelligenza artificiale, il fatto che probabilmente magari può aiutare anche sia nell'elaborazione dei dati ma anche sia nella gestione vera e propria del volo, del raggiungimento delle aree. È un settore che tu vedi in fermento anche legato al mondo dei droni?
Ma assolutamente, qui le due aree principali di utilizzo dell'intelligenza artificiale sono, da un lato, l'utilizzo del dato, di cui abbiamo già parlato, quindi sicuramente intelligenza artificiale abbinata a software di analisi dei dati per garantire, per permettere un efficientamento di questo tipo di processo, soprattutto in fase di elaborazione, chiaramente. L'altro grande ambito di utilizzo dell'intelligenza artificiale è per la guida, la navigazione e il controllo del drone. Quindi i droni che siamo abituati a vedere e che utilizzano anche le persone sono telecomandati da un radiocomando. Sostanzialmente il drone resta a vista dell'operatore. Questo però, come puoi capire, è molto limitante, no? Cioè devi tenere il drone a vista, non puoi fare operazioni.
Sì, se stai in una zona pericolosa, ovviamente, sciavotti a bikini e quindi se ti metti in pericolo te stesso, oppure non ci vai.
La tecnologia si sta sviluppando verso paradigmi sempre più autonomi. Si arriverà, anzi esistono già in realtà droni che, dato il punto A e dato il punto B, quindi punto A di partenza, punto B di arrivo, sono in grado da soli di pianificare la rotta, di evitare gli ostacoli, di capire qual è il tratto più opportuno da fare, e questa sicuramente quando sarà più diffusa sarà una rivoluzione per il settore, chiaramente è molto molto importante. Come Politecnico di Milano, in particolare con i colleghi di Aerospaziale, stiamo lavorando tanto su questo tema e in realtà, ecco, i colleghi hanno partecipato a diverse edizioni del Leonardo Drone Contest, che è sempre fatto a Torino, che ha proprio l'obiettivo di premiare le università che sono più avanti dal punto di vista dell'automazione dei droni. Ecco, siamo arrivati primi per 3 edizioni su 4, quindi direi che ottimo risultato, che a livello milanese si sta lavorando bene. Beh, su questo.
Quindi, cioè, appunto, l'idea è che io, diciamo, istruisco il drone nell'andare a fare una rilevazione nel punto B, lui diventa totalmente autonomo, fa il giro che deve fare, rileva quello che deve rilevare e poi autonomamente torna. E senti, una cosa che, diciamo, ero presente all'ultima, al convegno finale dell'osservatorio, il settore pubblico è un settore attento a questo tipo di tecnologia, già, ci sono già degli impieghi interessanti, prima ci dà la protezione civile, immagino, insomma, anche, non so, vengono in mente i vigili del fuoco, c'è, cioè, quindi intervento in zone particolari, oppure nel settore pubblico c'è qualche cautela in più, si è un po' più in attesa, in osservazione?
Ma no, il settore pubblico è uno di quelli che potrebbe beneficiare di più dalla tecnologia. In particolare, durante la pandemia c'è stata davvero un'esplosione di utilizzi di droni, basti pensare, sono stati fatti a livello internazionale anche rilevazioni di persone che uscivano di casa e non dovevano farlo, borderline col tema.
Quindi eravamo osservati.
Però sì, cioè lì c'è stato davvero un boom di applicazioni. La metà dei casi applicativi a livello italiano che censiamo ogni anno è relativa all'ambito pubblico, proprio perché sono molto utilizzati anche dalle polizie locali per il monitoraggio del traffico, piuttosto che per la ricerca di dispersi o di fuggitivi. Quindi le applicazioni sono davvero tante. Se guardiamo poi a come questo si ribalta sul valore di mercato, in realtà siamo ancora molto indietro. L'8% del mercato professionale attuale è generato dal mercato pubblico. Il mercato pubblico, tra l'altro, se guardiamo soprattutto a quei settori, diciamo, più legati alla difesa, sono quelli in cui il drone può essere utilizzato anche senza un'autorizzazione preventiva, cioè se c'è un'emergenza questi vanno in deroga e quindi possono farlo. E quindi sicuramente è un settore estremamente interessante per queste applicazioni.
Sì, mi chiedevo anche se, diciamo, noi spesso abbiamo anche fatto un episodio con Istat su come Istat si sta modernizzando nell'uso dei dati di qualsiasi tipo, anche per rivedere le modalità con cui svolge le sue attività principali. Basti pensare, no, al censimento permanente, no, a volte ai famosi questionari. Quindi mi chiedo se in futuro possa integrare anche dati di questo tipo, perché alla fine, insomma, i flussi demografici, i flussi di spostamento, chi meglio di un drone, piuttosto che mettere centinaia di sensori sulle strade, non possa in qualche modo essere fonte di osservazione. Quindi è un tema caldo. Senti, invece, sui settori privati, al di là, dicevi, tu hai citato, no, l'osservazione, i ponti, e manutenzione predittiva, ci sono dei settori, so, penso anche, insomma, al retail, al settore dei servizi verso il consumatore finale, al di là di Amazon che ti porta il pacco a casa. Poi, insomma, l'Italia, immagino, ha una conformazione territoriale particolare, per cui noi che viviamo in una grande città vedo poco il drone, no, che mi lascia sul balcone il pacco. Però ci sono dei settori privati che sono più attenti a questa tecnologia rispetto ad altri?
Ma allora sì, qui le applicazioni sono un po' più indietro, nel senso che ad oggi i grandi utilizzatori sono appunto il settore delle utility, il settore delle grandi opere, dell'edilizia e il settore agricolo, che anche questo è un settore in cui si utilizzano molto i droni. Se guardiamo ad esempio a settori come il retail, piuttosto che l'automotive, il largo consumo, qui allora ci sono applicazioni interessanti, poco diffuse, ma secondo me potenzialmente interessanti. Nel retail ci sono utilizzi per l'inventario di magazzino fatto con il drone, che è interessante perché appunto permette di fare un inventario continuo senza bloccare tutto per dei giorni, come viene fatto ad oggi, e avendo dati, tornando un po' al tema dei dati, dati in tempo reale, quindi si sa subito quanta merce è uscita, quanta è entrata. E quindi è un'applicazione particolarmente interessante da questo punto di vista. L'inventario può essere fatto di notte, tra l'altro, e quindi ogni mattina si può avere.
Quindi col drone che gira, vola dentro il capannone, per sapere.
Sì, indoor, esatto. Altre applicazioni, ad esempio nell'automotive, che abbiamo visto, sono ad esempio legate al portare dei pezzi di ricambio sulle linee di montaggio. Quindi ci sono alcune, non in Italia, però in alcuni paesi europei, alcune applicazioni in cui il drone prende il pezzo di ricambio dal magazzino, lo porta sulla linea e questo viene direttamente utilizzato. Quindi, diciamo, ci sono un po' di applicazioni carine.
Questo è interessante perché è una logistica alla quale non pensavo, cioè il drone lo pensavo, appunto, prende il pacco dal punto A, lo porta al punto B invece di far viaggiare su strada, invece è una sorta di logistica locale.
Sì. Micrologistica.
Micrologistica, sì, decisamente molto, molto interessante. C'è anche un, tu sai, insomma, ormai spesso, no, si sta passando da un approccio a prodotto a servizio. Il mercato dei droni è già maturo dal punto di vista, uso il termine drone as a service, che non so se ha senso, però tu hai citato l'agricoltura. Io magari, agricoltore, ho bisogno di un particolare servizio, non so, di un monitoraggio dei miei campi o meno, sono costretto, come dire, ad acquistare un drone, un pacchetto, oppure ci sono già società che offrono un servizio chiave in mano, per cui faccio una rilevazione e poi all'utente finale gli do solo il risultato dell'analisi del dato?
No, no, esistono già, c'è già un mercato da questo punto di vista. A livello italiano mappiamo ogni anno circa 700 aziende che operano in questo settore. L'80% di queste offre servizi, quindi sostanzialmente si occupa o solo della rilevazione oppure della rilevazione dell'analisi del dato, dipende un po' dalle aziende. Poi è un mercato fatto da aziende molto molto piccole, cioè il 95% di queste sono microimprese, start-up o imprese sicuramente con meno di 10 dipendenti. Quindi è un mercato che sicuramente deve ancora svilupparsi, però per esigenze puntuali e circoscritte in cui magari acquistare il drone e formare personale interno risulta non conveniente, sicuramente ci si può appoggiare a fornitori esterni.
Beh, ma questo, lo sai, come tu hai detto, è un mercato giovane, in fondo tutti i mercati nascono, no, con tante iniziative singole, poi magari uscirà fuori una big company che inizierà ad acquisire, perché poi alla fine, come succede in altri campi, al di là del valore diretto fornito al consumatore finale, c'è tutto un valore indotto, che più dati accumulo, più in realtà ho un patrimonio da vendere, che poi insomma non ce lo nascondiamo, ormai il dato, no, sta diventando un bene anche dal punto di vista economico, per cui immagino un'azienda, cioè vedi quello che sta succedendo, no, con Google, Amazon, tutte le concorrenze sleale o meno, è chiaro, se io avessi un'unica azienda che riuscisse a gestire servizi di questo tipo, avrebbe una fotografia dell'Italia di un valore inestimabile. Mi chiedevo, diciamo, sviluppi futuri, diciamo, se ti chiedessi cosa ci si aspetta da qua ai prossimi 5 anni, forse un po' troppo, cioè ci sono già delle linee di tendenza, dei cambiamenti radicali, magari anche legati al fatto che ci sono poi tecnologie emergenti, pensa all'intelligenza artificiale, ma tu hai citato le batterie, insomma ormai lo studio sulle batterie, cioè quindi c'è già una sorta di aspettativa su quello che potrebbe succedere nei prossimi anni?
Ma allora, io nei prossimi 5 anni mi aspetto davvero un cambio di passo in questo settore, e anche qui devo distinguere i due segmenti, nel senso che il segmento aerial operation, quindi dei droni un po' più piccolini, ha già una strada abbastanza tracciata che va verso una maggiore autonomia del drone, un'analisi del dato più accurata e più tempestiva, lo sblocco magari anche di applicazioni tecnologicamente un po' più complesse, si stanno sviluppando applicazioni di manutenzione piuttosto che di erogazione fatta dal drone, in cui il drone non è più solo un osservatore ma interagisce proprio con le infrastrutture, con l'ambiente circostante, e queste sono sicuramente applicazioni che vedranno uno sviluppo importante. Sul fronte della mobilità aerea avanzata il fermento è ancora più alto, nel senso che da qui al 2030 si prevedono dei servizi sia di trasporto merci sia di trasporto passeggeri già operativi, non di massa, non diffusi a livello capillare, ma allora già da quest'estate dovrebbe esserci un servizio di trasporto passeggeri a Parigi in occasione delle Olimpiadi. Nel nostro paese questo dovrebbe succedere l'anno prossimo in occasione del Giubileo a Roma, quindi dei servizi di una sorta di air shuttle, di trasporto tra l'aeroporto e il centro cittadino. E quindi queste sono sicuramente, diciamo, delle applicazioni già in campo e su cui si sta lavorando. Entro la fine di quest'anno Amazon ha detto che consegnerà in Italia pacchi con i droni, anche qui inizialmente in ambienti un po' più circoscritti, ma sappiamo che quando Amazon si muove poi l'obiettivo non è quello di restare nel piccolo. Quindi da qui ai prossimi 5 anni lo sviluppo principale lo vedo proprio su questa parte di mobilità aerea avanzata, proprio perché è quella che ad oggi è rimasta un po' più alla finestra, un po' più a guardare, un po' più emergente, ma che potrà avere degli sviluppi molto interessanti.
Sì, mi chiedo dal punto di vista nostro, del consumatore, quanto siamo pronti. Cioè, già guardiamo un po' con diffidenza le auto a guida autonoma, salire su un drone dove non c'è il pilota, insomma, credo sia un cambiamento importante, quindi poi non so, qui non è più accettazione sociale, è proprio la capacità di trasmettere una sicurezza, il fatto che poi, insomma, immagino siano cose estremamente sicure, però diciamo, c'è questo rischio secondo te? Cioè,
no, assolutamente. Allora, bisogna dire che i droni per il trasporto passeggeri in una prima fase saranno pilotati, quindi saranno come degli elicotteri elettrici però, e quindi diciamo il primo step sarà un po' questo, a tendere dovrebbero essere completamente autonomi. Poi avevamo fatto questo confronto anche noi, avevamo fatto una survey ai cittadini in cui gli avevamo chiesto se si sentivano più confidenti a salire su un'auto a guida autonoma o su un drone non pilotato. Chiaramente era tutto sbilanciato a favore dell'auto a guida autonoma, nel senso che comunque la terza dimensione fa ancora paura.
Ah, no? Esatto.
Nonostante diciamo le percentuali di utilizzo erano basse in entrambi i casi, a memoria era tre volte tanto la propensione nell'utilizzo di un'auto autonoma rispetto a quella di un drone.
Vabbè, sai, come un po' la propensione a viaggiare in treno piuttosto che in aereo, cioè si fa sempre la battuta: se il treno si rompe scendo, se l'aereo si rompe no, scegliamo tutti. No, però sai, qui poi io credo dipenda anche da quanto uno si senta confidente o per lavoro che fa con la tecnologia. È chiaro che chi ci lavora sa che la tecnologia, perché è fallibile come è fallibile l'uomo, insomma, pure quando sali su un'auto, sul taxi o su una NCC c'è il rischio che quello magari ha bevuto, no? Quindi il rischio c'è, però la presenza dell'uomo, no, emotivamente è più rassicurante, per cui immagino che poi magari fra 30 anni la gente ci riderà del fatto che 30 anni prima, no, avevamo queste ansie. No, mi interessa molto il tema di, diciamo, del fatto dei droni che, diciamo, cambierà da essere meri osservatori alla capacità di poter fare degli interventi. Quindi comunque sono droni, a parte la dimensione, che avranno, come dire, un'attrezzatura di bordo non indifferente. Ora non so che tipo di interventi possono fare, una saldatura, non lo so, fare qualcosa, ma ecco, parliamo di piccoli interventi. Tu prima citavi i ponti, il controllo di infrastruttura.
Ma allora, applicazioni che già esistono sono ad esempio applicazioni in cui il drone va a contatto degli isolatori delle linee elettriche e ne misura il voltaggio sostanzialmente. Questa è una sfida tecnologica molto difficile, adesso può non sembrarlo, ma colleghi che si occupano di tecnologia mi dicono che è molto difficile perché il drone deve restare stabile.
Esatto.
E deve accertarsi che l'attrezzo che va contro l'isolatore non si muova, perché altrimenti la rilevazione è sostanzialmente inutile. Abbiamo visto altre applicazioni in cui il drone verniciava sostanzialmente delle superfici, quindi lì non andava davvero a contatto ma spruzzava sostanzialmente la vernice, o in cui andando a contatto con ponti e quant'altro ne misurava le vibrazioni, quindi altre applicazioni simili. In ambito agricolo ci sono droni che oggi sanno raccogliere le mele, quindi anche queste applicazioni abbastanza curiose. Che però, diciamo,
però momento,
sorridere.
Non hanno il cesto con sé, cioè della corvo e
delle becche, un cesto a terra, sì. Fanno sorridere, però sono sfide tecnologiche davvero molto, molto complesse, perché comunque stiamo parlando di un oggetto che vola e che quindi non ha una stabilità determinata dal fatto che è a terra. E quindi, diciamo, sono applicazioni che possono aprire opportunità, penso, molto importanti.
Ma su questo non c'è anche un aspetto normativo, immagino, sulla certificazione poi dell'intervento che può fare un drone rispetto, non so, poi citato, misuro il voltaggio. Poi se io misuro il voltaggio e in base alla misura prendo delle decisioni, ci sarà un problema di certificazione, no, del fatto che quella misurazione è stata fatta secondo un processo che è strutturato o meno. Cioè la normativa si sta occupando anche di questo, ci saranno appunto il fatto che poi possa garantire verso chi poi è il destinatario finale del servizio che tutta la catena sia stata fatta secondo norma?
Ma ad oggi no, ad oggi non c'è niente di questo tipo, nel senso che appunto non stiamo parlando ancora di servizi, ma stiamo parlando di sperimentazioni, per cui diciamo la normativa è ancora un po' alla finestra che guarda un po' come sta andando. Il tema certificazioni si sta invece sviluppando in modo forte sugli aeromobili che trasporteranno le persone, perché lì chiaramente se il velivolo non è certificato non si può andare da nessuna parte. Qualche società ha già preso delle certificazioni, 2 o 3 a livello mondiale, quindi davvero poche, però diciamo il tema è più concentrato lì al momento che non sulla filiera.
Sì, questo l'ultimo esempio che hai fatto è interessante, perché poi io mi aspetto che tu debba, no, certificare l'intero ecosistema, quindi dal punto di vista meccanico il drone, questo mi viene facile, perché poi insomma certificazioni sugli aspetti meccanici, come si certificano le AV, no? Ci sono i crash test o meno. Poi in realtà c'è una certificazione del software che governa, questo in realtà vale anche per le macchine, insomma sai poi tutte le questioni sull'etica degli algoritmi, la decisione, quindi non so quanto si riuscirà, ma lo dico diciamo da non addetto ai lavori, poi ad avere, cioè che tipo di certificazioni io posso dare su algoritmi che spesso hanno un carattere predittivo, per il quale no, poi il risultato lo vedi, ahimè, solo quando no, si deve attivare il trigger che ti dice fai una cosa piuttosto che fai un'altra. Quindi ci sarà, probabilmente sarà più una certificazione dell'oggetto in sé, e poi come dire...
Al momento sì, non sono a conoscenza, diciamo, di certificazioni sul software da questo punto di vista. Secondo me è un cantiere davvero completamente aperto.
Eh sì, come succede anche per le AI, mi immagino anche ci sarà poi un divieto di... Come adesso sulle AI si stanno proibendo, no? Sai che ci sono i vari livelli del rischio accettabile, del rischio intollerabile, immagino pure che sui droni magari certi usi non saranno fatti, semplicemente poi sarà difficile controllare se un drone non sta appunto fotografando le singole reazioni o meno. Senti Paola, direi che abbiamo esaurito il classico tempo del podcast. Ti ringrazio, è stato un tema assolutamente interessante, fra l'altro un tema che sta galoppando, forse insieme a quello delle AI è quello sul quale ci aspetteremo più cose nel futuro, per cui ti ringrazio della partecipazione e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito e vi do appuntamento al prossimo episodio.
Grazie a te per l'invito, alla prossima.